Ok, questa mattina vorrei iniziare una riflessione che ha questo titolo, Quasi ma non tutto. Lo voglio ripetere, Quasi ma non tutto. Allora vi invito ad aprire la parola di Dio nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 2. Libro dell'Apocalisse, capitolo 2. Poi capiremo il perché di questo titolo durante le nostre riflessioni. Credo che occuperò qualche incontro, se il Signore piacerà. Allora, capitolo 2 dell'Apocalisse, leggiamo dal versetto 12. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada filata a due tagli. Io so dove tu abiti, cioè laddove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Fin qui la nostra lettura. Vi devo confessare, fratelli, che sono rimasto molto edificato nel meditare questi versetti. E sono straordinari perché qui c'è una marea di verità collegate e sono veramente molto esortative, incoraggianti e consolanti. Sì, sono delle verità qui che sono davvero consolanti per il cuore dei figli di Dio. Allora, è una lettera, una delle lettere destinate a una delle sette chiese dell'Apocalisse. E questa chiesa è Pergamo. Allora, voglio tralasciare la parte introduttiva di questa lettera perché la userò come conclusione del nostro messaggio nel corso delle riflessioni. Però ecco, voglio dire qualcosa riguardo Pergamo. Pergamo era una città dove appunto era molto importante il commercio di questa città. Infatti, da questa città prende anche il nome Pergamena, che era la carta pecora, la famosa carta pecora, perché veniva lavorata in un certo modo e quindi veniva utilizzata solo per certi scopi, una carta molto resistente, ma per dire che era una città veramente ricca da un punto di vista commerciale. Ma a parte questo, c'è un aspetto importante che a noi interessa, che è un po' la nostra introduzione di questa mattina. Pergamo è una città, era una città estremamente religiosa, estremamente pagana. Ci sono due espressioni che abbiamo letto, se avete fatto attenzione nella lettura, che come dire, ci danno proprio questa intuizione, cioè ci fanno capire proprio quanto questa città fosse pagana ed estremamente religiosa. Le due affermazioni sono, dice qui, io so dove tu abiti, cioè laddove è il trono di Satana. Poi al versetto 13, nella seconda parte, dice laddove abita Satana. Mamma mia, fratelli, sono due espressioni incredibili. Infatti, i politici di questo tempo erano dei politici grecofili, cioè amanti delle cose greche. E tutti affermano che Pergamo era una sorta di Atene trasportata lì, ok? Quindi c'era qui tutti i tipi di dei, ce n'era di più e di tutto. C'era il tempio dedicato a Zeus ad Atena, poi c'era il famoso santuario di Esculapio. Vi ricordate quel simbolo del serpente che noi vediamo ancora fuori dalle farmacie? È vero? E quindi c'era questo dio della medicina che proteggeva, e addirittura c'era una vasca nella quale chi andava e si immergeva in quest'acqua qua si aspettava una sorta di miracolo da parte di questo Deo. E poi non si facevano mancare niente. Dionisio, adoravano Afrodite, Apollo, Demetra, Eros, Posidone e una marea di altri dei minori. Era una città estremamente pagana. Ed è interessante perché dice qui: il trono di Satana è qui. Oltre a questa idolatria veramente che si poteva tagliare, era proprio a quantità industriale, qui c'era il trono di Satana. Questa espressione è un'espressione, fratelli, molto forte. Perché? Perché Pergamo in questo periodo era una città, diciamo, che faceva parte dell'impero romano. E nell'impero romano c'era il culto del dio imperatore. Quindi guardate la situazione quanto è difficile di questa città. Non solo c'erano tutti questi culti pagani, ma c'era anche l'adorazione dell'imperatore. Immaginiamoci un po' questi credenti che stavano qui. Era per loro qualcosa di veramente molto difficile. Eppure guardate l'elogio che fa Gesù. Mettiamo gli occhi, fratelli. Dice: tuttavia, tu rimani fedele al mio nome e non mi hai rinnegato e non hai rinnegato la fede in me. Adesso io voglio, fratelli, aprire una parentesi molto importante. Dio, il Signore Gesù, elogia questi credenti. Dice: nonostante tu abiti dove c'è il trono, quindi il culto dell'imperatore, nonostante tu abiti nella casa di Satana, pieni di idoli, e noi sappiamo che dietro ad ogni idolo, ci insegna la scrittura, c'è un demone. Dice: nonostante tutto questo, tu rimani fedele e non mi hai rinnegato. Satana, fratelli, è una persona sinistra, malvagia, più di ogni altra creatura, e noi dallo studio di queste sette chiese, ma noi lo possiamo sperimentare anche nelle nostre vite, vero? Questa azione sinistra dalla mattina alla sera che lui vuole portare nella nostra vita. Beh, in tutte e sette le chiese noi vediamo questa azione di Satana continua. Lui lavora giorno e notte, non si stanca. Lui cerca a tutti i costi di distruggere la testimonianza del Signore. Allora, io voglio parlarvi di due strategie che vediamo qui, in questo brano, due strategie che utilizza Satana sempre, e usa anche un ordine cronologico nella sua strategia. Per questo, fratelli e sorelle, noi dobbiamo fare attenzione. Allora, la prima strategia che usa è attaccare la Chiesa del Signore, sapete come? Dall'esterno. Infatti abbiamo notato che questi credenti vivevano laddove è la casa di Satana. Quindi io ho immaginato, no? Questi poveri fratelli e sorelle, le discriminazioni che dovevano sopportare dalla mattina alla sera. Immaginate, una città come Pergamo, piena di idolatria, tutti quelli che avevano in mano il lavoro, davano lavoro, avevano in mano il potere, eccetera, che discriminavano questi nostri fratelli da un punto di vista sociale. È vero, le pressioni a cui erano sottoposti e poi l'invito ad adorare l'imperatore. Quindi c'è questo attacco dall'esterno. Però è bello vedere, fratelli, che quando la Chiesa è attaccata dall'esterno, Dio ci protegge. Bellissimo, mi incoraggia molto questo. Dio protegge questa Chiesa, è attaccata dall'esterno, è vero? E io mi sono chiesto, fratelli, a volte io me lo chiedo, veramente, ve lo dico a cuore aperto, Se ci fosse una persecuzione qui in Italia, se non avessimo la libertà che abbiamo e ci, in qualche modo, ci costringessero a rinnegare il Signore, che faremmo noi? Che farei io? Eppure qui dice, Signore, nonostante tutto, tu sei rimasto fedele, cioè non mi hai rinnegato davanti a questa situazione difficile dove, vi immaginate, arrivi in adunanza. Ti prendono a sassate, magari non hai la possibilità di cantare, oppure discriminato dal punto di vista sociale, non ti danno il lavoro e ti ricattano, oppure in qualche modo schiacciano, ricattano i nostri figli. Immaginiamoci le scene, perché fratelli, dobbiamo scavare. Che cosa avrei fatto io? Che cosa avremmo fatto noi, fratelli? Chissà quanti di noi forse non ci sarebbero più questa mattina qui. Chissà, io me lo chiedo, chissà se io questa mattina ero qua nella chiesa di Villa Cortese, nonostante tutto, e sentirmi dire dal Signore: Oh, Gian, sei rimasto fedele, ben fatto. È bello questo. La chiesa rimane fedele, Dio la protegge. Allora, che cosa fa Satana? Notate la cronologia degli eventi. Satana che cosa fa? Si arrende? Non si arrende. Che cosa fa Satana? Rincara la dose dall'esterno. E abbiamo letto che neppure al tempo in cui Antipa, il tuo fedele testimone, fu ucciso fra voi. Satana attacca ancora di più dall'esterno la Chiesa del Signore. Immaginiamoci, fratelli, siamo perseguitati, noi rimaniamo fedeli, a un certo punto uccidono uno di noi tre, perché pare sia stato un anziano della Chiesa. Un uomo fedele, un pastore. Provate a immaginarvi se a un certo punto noi siamo perseguitati, martoriati e uno di noi tre viene messo a morte per scoraggiare tutti voi. Quanti di noi rimarrebbero qui? Ve lo siete mai chiesti, fratelli? No, davvero, chiediamocelo, fratelli, questa mattina. Siamo davanti al Signore. È vero che il Signore sa, conosce i nostri cuori, però noi dobbiamo interrogarci. Perché anche quando ci interroghiamo, fratelli, in qualche modo ci esaminiamo e prendiamo forza laddove vediamo le nostre mancanze. Immaginate questa persecuzione forte. E ancora una volta dice il Signore, tu sei rimasta ferma e fedele. È bellissimo questo. Ma Satana non si ferma ancora, sapete? Abbiamo parlato di due strategie. La prima strategia, Satana attacca la Chiesa dall'esterno e rincara la dose sempre di più. La seconda strategia, la più sinistra, la più terribile, non lascia scampo. Sapete? Quando Satana cambia strategia e attacca la Chiesa dall'interno. Ma sei fedele. Ma c'è un ma. Oh, sei rimasta ferma, sei fedele, quasi. Ma non tutto. Quasi, ma non tutto. Io ho immaginato io come anziano, avrei detto, beh, però, signore, scusami. signore, tu hai detto qualcuno. Mica hai detto tutti. Qualcuno. Dici, ma c'è quel fratello, quella sorella, ma insomma, qualcuno, non tutti, Qualcuno, signore, dai, adesso ci devi capire, mica mo siamo tutti perfetti, dai. Però l'80%, 90% è una chiesa spirituale, abbiamo resistito. Quasi, ma non tutto. E a volte noi facciamo così, è vero? Parlo per me, fratelli. A volte siamo fedeli, quasi, ma non diamo tutto al Signore. Ci lasciamo sempre qualcosa per noi. Ci lasciamo sempre qualcosa che nessuno deve sapere e vedere. Quasi, ma non tutto. Allora Satana cambia la strategia e usa, fratelli, usa due tipi di peccati che sono collegati fra di loro, non sono la stessa cosa. E diciamo, usa delle schiere di demoni che praticamente lavorano solo per quello. Allora, guardate quali sono i problemi di questa chiesa. Ci sono all'interno, dice, alcuni, non tutti, qualcuno, che professa la dottrina di Baal, insegnava la dottrina di Baal, quindi la faceva, e poi i Nicolaiti. Quindi c'erano queste due tipologie di persone, alcuni, non tutti, che dall'interno Satana li attaccava per sfasciare la testimonianza. Fratelli, attenzione, quando Satana lavora dall'interno ci sono anche altre cose che usa. Ad esempio, ho fatto un piccolo elenco. La pigrizia è un attacco di Satana. Quando ti rende pigro, noi siamo pigri, è un attacco di Satana dall'interno. Oppure la trascuratezza, quando non curiamo la nostra vita spirituale, è un attacco che Satana porta dall'interno della Chiesa. Oppure le invidie, le gelosie. Oppure l'avarizia, quando Dio ci dà e noi non diamo al Signore, ci teniamo tutto per noi. È vero? Voglio ricordare, fratelli, che anche i poveri possono essere avari, eh? Perché anche chi ha poco può dare un po' al Signore, non lo dimentichiamo. E che dire della maldicenza? Un'altra arma che Satana usa dall'interno per spaccare le chiese. Quando si parla, si mormora fuori dei contesti, quando si usano anche delle situazioni vere per colpire. Ma queste due tipologie di peccati sono due tipologie di peccati che non lasciano scampo a una testimonianza. Questa testimonianza era quasi fedele, ma non totalmente fedele. Quando noi non siamo totalmente fedeli, agli occhi del Signore, sapete cosa siamo? Cosa siamo, fratelli? Infedeli. Se non siamo totalmente fedeli, siamo infedeli, ma c'è qualcosa che non va in questa chiesa. È come un atleta. Immaginate, un atleta, adesso stasera ci sarà la finale di Coppa del Mondo, no? Sono arrivati fino in finale, ma solo uno arriverà al traguardo. Ha vinto tutte quelle partite, sono impegnati, ma non ha vinto. È un po' così. Cioè, a volte è così, noi possiamo fare tante cose, 30 km, 40 km di corsa, arriviamo e poi non facciamo l'ultimo passo, quello importante, che ci permette di dare tutto al Signore. Il quasi agli occhi di Dio, fratelli e sorelle, è niente, non basta, non ci giustifica. Quindi impegnarsi quel poco, ma non troppo, perché se poi mi impegno troppo, e no, e poi insomma. Devo avere anche la mia libertà, siete d'accordo? Devo avere la mia privacy, insomma, devo essere così, il quasi, ma non tutto. Qui vengono citati queste due tipologie di peccati. Io voglio brevemente iniziare dal secondo, dalla dottrina dei Nicolaiti. È un insegnamento che c'era in questa chiesa, che ha degli scopi precisi. Però voglio farvi notare, versetto 6 del capitolo 2, posate gli occhi, fratelli. Parlando della chiesa di Efeso, dice: tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti. Torniamo al versetto 15. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Notate la differenza? A Efeso si parla di opere, qui si parla di dottrina. Qual è la differenza? E cosa possiamo imparare da questo? Vedete, fratelli, i nostri pensieri spesso diventano azioni, le opere. E noi facciamo delle scelte. Sono delle opere, cioè dimostriamo quello che abbiamo pensato e abbiamo fatto scendere il nostro cuore. E poi guardate un po', qui diventa dottrina, cioè un insegnamento. Cioè non solo io faccio così, ma poi inizia a dire: oh, Ma scusa, mo non devi esagerare, eh? Ok? Mo vabbè, abbiamo rischiato questo, abbiamo rischiato quest'altro, ma mo non esageriamo. C'è un limite alle cose. La dottrina è qualcosa, fratelli, ben schematizzata, ordinata, che poi viene trasmessa. Che dicevano questi Nicolaiti? Chi erano questi Nicolaiti? Beh, i Nicolaiti davano un falso insegnamento e in sintesi dicevano questo, che la grazia di Dio è sufficiente anche se noi ci diamo a qualsiasi libertà nella nostra vita cristiana. Cioè, io posso peccare quanto voglio, tanto sono salvato per grazia. Questo, come noi sappiamo, fratelli, non è biblico. Vi ricordate cosa dice l'Apostolo Paolo a Romani, capitolo 6, nei primi due versetti? Dice, che diremo noi dunque? Peccheremo? Perché siamo salvati per grazia? E aggiunge un inciso. Così non sia. Assolutamente no. Un falso insegnamento. Allora, che cosa facevano questi? Questi insegnavano e vivevano che la vita cristiana puoi avere un piede fuori e un piede dentro. Puoi fare quello che vuoi, non devi rendere conto a nessuno. Poi Dio non deve essere troppo pesante e fastidioso. Perché se Dio entra troppo nella mia vita privata e familiare, allora è un Dio scomodo. Ed essendo un Dio scomodo, non mi interessa più. Io sì, mi hai salvato, io ti voglio bene, Signore, faccio anche l'offerta. Se non mi dai troppo fastidio, frequento pure. Se però non mi devi dare troppo fastidio. Perché se mi dai troppo fastidio, io mi arrabbio e non ti faccio più il favore di frequentare. È questo il pensiero demoniaco, fratelli, dei Nicolaiti. Chiediamoci, ma è un'invenzione recente? Cioè, è un'invenzione... che Satana usa solo al tempo della chiesa di Pergamo? La usa anche oggi. Sapete quanti Nicolaiti ci sono? Che vivono un piede da una parte, un piede dall'altro. Posso anche frequentare qualche volta, perché no? Però faccio quello che voglio. Questi sono i Nicolaiti. Che dite, ci sono anche oggi i Nicolaiti nelle chiese? Secondo voi ci sono? Ma è un qualcosa che riguardava solo al tempo di Pergamo e oggi? Oppure è qualcosa che Satana di tanto in tanto, ciclicamente, tira fuori dal cilindro? Isaia capitolo 22. Satana, fratelli, ricicla tutto. E quando una strategia funziona, la ripropone con un nome diverso. Ma è sempre la stessa. È sempre la stessa. Isaia capitolo 22, da versetto 13. Ed ecco che tutto è gioia. Oh, mi devo divertire. Tutto è festa. Oh, mi devo godere la vita. Si ammazzano buoi, si scannano pecore, si mangia carne, si beve vino, mangiamo e beviamo, poiché domani morremo. Qual è il messaggio qui? È quello dei Nicolaiti, un piede da una parte, un piede dall'altra, un piede nel popolo, un piede fuori, mi devo godere la vita e io mi gioco tutto qua, come i profani. Sapete che i profani si giocano tutto nel tempo presente, no? Perché non avendo speranza, si giocano tutto qua, oggi, devono mangiare tutto oggi, prendere tutto oggi, raffare tutto oggi, perché domani, moriremo, chissà. Anche i credenti possono ragionare così. Anche i credenti possono pensare così. E vivere, far diventare uno stile di vita. Ma no, il problema non è solo quello. Diventano dei cattivi esempi, quindi dottrina, per gli altri. Gli altri dicono, oh, allora si può fare, se Mario fa così, vive da un piede da una parte, un piede dall'altra, fa quello che vuole. Oh, però mica è stupido Mario, si può fare. Allora in un momento in cui io la mia vita spirituale non va tanto bene, inizia a copiare Mario. tanto fa male. Poi gli anziani non dicono niente, sono bravi i nostri anziani. Ma quanto sono bravi i nostri pastori, i nostri anziani, non dicono mai niente, perché loro amano, bisogna amare. Ezechiele 33, 17, vi prego, fratelli. Ezechiele 33, 17. Qui c'è l'escalation per eccellenza, perché noi sappiamo che quando si scende, fratelli, non si finisce mai di scendere. E se io o tu o noi stiamo scendendo, dobbiamo ricordarci che non c'è un limite a questa discesa. Potremo scendere sempre di più. Appunto che possiamo dire quello che è stato detto da questi Nicolaiti, per usare un termine usato qui, che vivevano al tempo di Ezechiele. Versetto 17. Però i figli del tuo popolo dicono: la via del Signore non è ben regolata. Cioè, che stanno dicendo questi? Scusa, Signore, sì, tu ci insegni, ci dà le cose, però queste sono regolette. Mo non è che proprio dobbiamo esagerare. Sono regolette, regoline, ma che sono queste regolette, regoline che mettiamo? Non è, c'è qualcosa che dobbiamo cambiare a questa parola. E poi è vecchia. Mamma mia, non antica, eh? È vecchia. E oggi siamo nel terzo millennio. La vogliamo aggiustare questa parola, sì o no? Vogliamo iniziare a cambiare qualcosa, sì o no? E no, dai. E mo sono tutti così, che facciamo? E io penso al tempo di Noè. Incredibile, al tempo di Noè c'era solo lui e la sua famiglia. Erano tutti così. Eppure Noè non è che ha detto: beh, Signore, scusami, sì, però ragioniamoci, cambiamo le cose. Guardate che dicono qui, la parola di Dio non è ben regolata. Ma perché? Forse non lo diciamo con la bocca, ma perché a volte con la nostra condotta non possiamo dire questo? Cioè che forse, sì, è vero, è scritto così, però noi non dobbiamo esagerare. E il Signore risponde: ma è la via loro che non è ben regolata. Quando un credente trova scuse, zappe, zappettine e si arrampica agli specchi e in qualche modo inizia poi a dare la colpa agli altri, beh, il Signore dice: il problema sei tu. Il problema più grande della tua vita sei solo tu. Questo dice: Signore, non ci devi mettere dei pesi, non devi essere troppo invadente, perché poi dopo, sai, io ho anche le mie cose, eh? Guardate, fratelli, non possiamo fare anche noi così? Oggi si usano dei termini un po' differenti, i termini moderni sono sincretismo, cioè mettiamo dentro un po' del cristianesimo e molto del mondo, li mischiamo insieme, li mischiamo bene. Abbiamo l'arroganza di mischiarli bene, ma in realtà non possono essere mischiate queste due cose. Questo è un miscuglio che Dio odia. E poi noi non ci sono più assoluti. Guai a dire, la scrittura dice, come sei esagerato, non è forse così? Io voglio concludere leggendo due passi, ai quali daremo una risposta personalmente, e poi, se il Signore piacerà, la prossima volta diremo ancora qualcosa sui Nicolaiti e guarderemo la dottrina di Baal. Ci sono tanti insegnamenti, fratelli, incastrati fra di loro, ma che hanno veramente una grande utilità per la nostra vita. Giosuè 24:15. Un passo che mi dà tanta forza, non so voi, bellissimo questo passo. Perché? Perché il Signore ci vuole proteggere, ci vuole dare il meglio, ma non ci obbliga. Ci comanda, ma non viene col frustino, o fai così o se lo ti strozzo. No, non è così che funziona. Fratelli, dobbiamo imparare ad amarlo nella libertà, Signore. È troppo bello amare il Signore nella libertà. Giosuè 24:15. Guardate che dice il Signore: se vi sembra sbagliato servire il Signore, beh, io non ti costringo. Se tu non vuoi vivere la vita cristiana, mica io ti costringo. Scegli, dice qua. Scegli, perché puoi vivere un piede da una parte, un piede dall'altro, è anche brutto, perché soffri. Io capisco chi vive un piede da una parte, soffre, perché dentro c'è un combattimento. Allora tutte le mattine ti devi scontrare, mo stasera c'è adunanza, che peso, oh. Ah, e poi c'è l'evangelizzazione, oh, questi anziani ci hanno stufato. Io capisco, ma veramente, fratelli, il Signore capisce ancora di più di noi. E dice, non ti preoccupare, non vuoi vivere la vita cristiana. Scegli a chi vuoi servire. Gli dèi dei vostri padri, diremmo noi oggi per aggiornare i nostri tempi, gli dèi presenti in questo mondo, divertimento, gestirti le tue cose nella tua privacy, il tuo lavoro, non so, possiamo fare un elenco. O gli amorrei nel paese dei quali abitate. E poi Giosuè dice qualcosa di suo personale. Dice, ma quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore. Allora, fratelli e sorelle, qual è la nostra scelta? Forse noi non diremo niente questa mattina, però la nostra vita farà vedere cosa abbiamo scelto. Però il Signore ci dice, non sta lì a vivere così di qua di là, vuoi andare nel mondo, vai, goditi questo mondo. Non soffrire, perché poi sai, ascolti il messaggio antipatico e poi invece stai nel mondo e stai bene, però vieni ad una, poi il Signore ti tocca e stai male. No, stai a casa, goditi la tua vita. Al versetto 16 il popolo rispose e disse, lungi da noi l'abbandonare il Signore. Che possa essere questa la nostra risposta questa mattina, lungi da me l'abbandonare il Signore. In Prima Tessalonicesi, lo leggo io, 5,14, perché abbiamo iniziato a leggere all'angelo della chiesa di Pergamo. Pare che qui stia parlando a noi pastori, a noi anziani, e la scrittura ci ricorda che abbiamo una grande responsabilità, e a un certo punto l'apostolo Paolo scrive ai Tessalonicesi e dice, vi esorto, 5,14, vi esorto a fare che cosa, fratelli? Ad ammonire i disordinati. Altro che lasciarli stare. Vanno esortati e ammoniti, perché altrimenti diventano un cattivo esempio per tutti quanti. Se nella chiesa di Villa Cortese ci sono i Nicolaiti, vanno ammoniti. Con amore, ma vanno ammoniti, vanno ripresi, incoraggiati, non a chissà cosa, vanno incoraggiati biblicamente. E vedremo più avanti la soluzione che il Signore dà. C'è un terminino che noi conosciamo bene, ve lo annuncio, ma poi lo svilupperemo bene. A un certo punto dice il Signore, ravvediti. Questa è la medicina. C'è forse un'altra medicina? Noi possiamo fare tutte le feste che vogliamo. Possiamo fare tutto quello che vogliamo per incoraggiare una persona. Ma se questa persona è nel peccato, se non adotta la medicina spirituale che si chiama ravvedimento, ha voglia noi, perdiamo solo tempo. Allora il Signore ci dice, scegli oggi a chi vuoi servire. Non ti preoccupare. Una cosa è certa, che chi è tiepido e non è fervente, beh, io lo vomito. Brutta sta parola, però è scritto così. Allora scegli oggi chi vuoi servire. Fai tu. Io non ti obbligo. Certo, ne dovrai rispondere, ma io non ti obbligo. Scegli tu. Allora, fratelli, io credo che possiamo esaminarci e dare nel nostro cuore una risposta al Signore. Quando Dio ci parla, ci viene detto da tutti i fratelli che predicano, c'è ancora speranza. Quando Dio non ci parlerà più, questa speranza sarà terminata. Allora, possiamo passare qualche momento in preghiera a conclusione del nostro incontro. Amen. Amen.